Allora, brevemente, perché cerchiamo un poco di riuscire a incamerare quello che Dio ha pensato per noi. Tante volte noi pensiamo che è il numero di parole che riesce a convincere, ed è incredibile. Fino a ieri, casualmente, ero spettatore su Facebook di una lotta tra versetti biblici con concezioni diverse, e siamo salvati per sempre, non siamo salvati, e sopra e sotto, ipergrazia, non grazia, parole, 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 fiumi di parole che certamente tante volte sono quelle che noi usiamo per comunicare. Attenzione, le parole sono importanti, però mi ricordo una parte della scrittura dove qualcuno disse: di una sola parola e sarà guarito il mio, quell'ammalato che sta lì. E lì realmente vediamo che basta una sola parola che viene da Dio per fare la differenza nella nostra vita. E tante volte realmente, perché siamo incoraggiati ad avere un contatto maggiore con Dio? Perché è possibile che, avendo un contatto maggiore con Lui, possiamo parlare da parte sua, e allora non c'è bisogno di tante parole, ma ci capiamo persino senza parlare. E questo è incredibile, perché oggi tante persone continuano a parlarsi e a non capirsi, continuano a comunicare, continuano a cercare di trovare un luogo comune, ma il luogo comune meraviglioso che questa mattina abbiamo è lo Spirito Santo. Lui ci permette di comunicare, Lui ci permette di dire o di dare delle parole che creano vita, che creano cambiamento, delle parole che ci illuminano. E tante volte percepire una sola parola di Dio dentro di te riesce a rianimarti, mentre magari tante procedure di auto-rianimazione o di auto-salvezza o di tentativo di tante volte basta che ci connettiamo, mettiamo la spina un momento nella nostra dimensione spirituale, e lì riceviamo qualche cosa che magari la nostra mente non capisce, però ci riattiva, ci resetta, come un computer che ormai è magari saturo nella memoria, che ha tanti programmi che non vanno, bisogna resettarlo. E tante volte siamo così, non riusciamo ad aprire altre finestre, siamo concentrati, siamo bloccati, è come se si accendono, come nel computer, quei momenti, quegli schermi blu o di altro colore che si ferma, e lì non puoi fare più nessun movimento. E allora lì continui a pigiare sui tasti, continui a cercare di fare operazioni, ma tante volte neanche alt control cance funziona, e allora a questo punto devi spegnere. E tante volte nella nostra vita, quando realmente arriviamo a una sensazione di blocco, a una sensazione di non potere più muoverci, a una sensazione di paralisi, di stallo, è necessario spegnerci, non nel senso di morire, è necessario che spegniamo veramente tutto quello che è stato veramente creato semplicemente dalla nostra mente, dalle nostre emozioni, dalle nostre delusioni, dalle nostre aspettative disattese. Spegniamo tutto e riaccendiamo. E come possiamo riaccendere se non con un atto di fede? E questo è fondamentale. Nella vita del cristiano abbiamo bisogno di resettare ogni tanto, abbiamo bisogno di riaccenderci per essere nuovamente funzionanti in senso spirituale. E questo perché? Perché Gesù ci ha detto: senza di me non potete fare nulla. Io aggiungo di positivo, perché possiamo fare tante cose, l'abbiamo detto tante volte, senza Dio possiamo fare tante cose, ma dubito che saranno costruttive per la nostra vita. E questa mattina brevemente ho un pensiero che riguarda una legge spirituale che qualche volta abbiamo sottolineato, e che ha a che fare con quello che noi guardiamo, con quello che noi contempliamo, con quello che noi stiamo mettendo davanti, perché in realtà noi diventiamo quello che contempliamo. Questa è una legge spirituale importantissima, ma non è solo spirituale, è una legge anche psicologica. Tutto quello che occupa la nostra coscienza, tutto quello che in qualche modo è lo scenario verso cui ci protendiamo, naturalmente è chiaro, noi non diventiamo soltanto quello che percepiamo, anche questa è una realtà spirituale. Tante volte percepiamo delle situazioni di un certo tipo, percepiamo paura, percepiamo altre dimensioni, percepiamo rabbia, amarezza, e chiaramente la percezione è un primo aspetto, ma la contemplazione è diversa perché implica un'azione di collaborazione. Cioè, capite la differenza? Cioè, quello che percepiamo è qualcosa che è impossibile non percepire, perché siamo coscienti di quello che avviene intorno a noi, siamo coscienti della moglie arrabbiata, siamo coscienti del marito arrabbiato, siamo coscienti dei figli incontrollabili, siamo coscienti delle situazioni di debito, siamo coscienti delle situazioni economiche difficili nella nostra vita, siamo coscienti delle persone che ce l'hanno con noi, siamo coscienti di tante altre cose che ci inducono sentimenti più o meno diversi. Queste sono percezioni, quindi, e noi tante volte siamo condizionati da tutto questo perché percepiamo queste cose, tranne che non facciamo gli struzzi. Qualcuno di noi tante volte ha sviluppato questa politica dello struzzo, come a dire: io non ci sono, non vedo niente e così non soffro. Però capisci bene che non è una strategia di vittoria quella di isolarsi sia affettivamente, ci sono persone che non provano più emozioni perché hanno troppo sofferto nel campo emotivo, o direttamente proprio estraniandosi, ci sono persone che si isolano, si chiudono. Questo fenomeno sta prendendo purtroppo, mi leggevo l'altra volta, sempre più piede anche in Italia, questo hikikomori, cioè questi giovani che cominciano a ritirarsi, è iniziato in Giappone, per questo c'è questo nome, si ritirano e non vogliono uscire più di casa, stanno a casa, stanno al computer e naturalmente questa dimensione li estranea, li isola. C'è una legge spirituale che qualche volta abbiamo considerato, voglio leggere un versetto a riguardo. In Prima Giovanni capitolo 1, dal verso 1, dice così: quello che era dal principio, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo visto coi nostri occhi, quello che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, noi lo annunciamo, salto qualcosa, anche a voi. Come vedete, qui c'è quella che chiamiamo la scala della fede, perché la fede, abbiamo detto sempre, che viene dall'udire, dall'ascoltare. E quando io dico dall'ascoltare, non è solamente dall'ascoltare la lettera, cioè la parola di Dio, la scrittura, ma l'ascoltare chi ci sta dietro la scrittura, perché oggi molto, come dicevo poco fa, ascoltano la scrittura, contemplano i versetti, si creano delle convinzioni e cominciano a scontrarsi con quelli che hanno una interpretazione diversa, e lì sono battaglie a suon di versetti, a suon di voler fare tanti da maestri, sapendo che chi vuole fare da maestro ne riceverà una condanna maggiore. Ma qui è importante, l'ascolto, come vedremo, ha a che fare non soltanto con la percezione umana, ma ha a che fare con l'ascolto della realtà di Dio nella nostra vita. Noi abbiamo bisogno di ascoltare Dio. Ecco perché anche quando ascoltiamo la parola di Dio, sicuramente nella parola di Dio c'è una grande capacità di illuminare in ognuno di noi la strada, ma ricordatevi che deve superare tutte le nostre barriere mentali, pregiudizi, volontà di usare la parola di Dio a nostro uso e consumo. Oggi sapete che nel mondo non solo evangelico, ma prevalentemente evangelico, la Bibbia è usata in tante maniere, ognuno fa dire quello che vuole e poi pretende dire ma io lo dico perché la Bibbia dice. E un altro dice il contrario e dice ma io lo dico perché la Bibbia dice. Ma quale sarà la verità? Una grande confusione, colpi di versetti. Ma se non ascoltiamo lo spirito della scrittura, se non ascoltiamo l'autore, e allora sicuramente ciò che abbiamo udito ha a che fare non soltanto con il leggere la parola di Dio, ma con l'ascoltare Dio nella nostra vita. E come ascoltiamo Dio se non mettendoci in sintonia con Lui? Come ascoltiamo Dio se tante volte siamo saturi di sensazioni e di emozioni e di stimoli multimediali? Tante volte ascoltiamo 10.000 cose, Dio sta cercando di parlarci, ma noi non ascoltiamo. Perché? Perché la voce di Dio non è una voce che si impone, non è una voce che ci travolge, non è la voce di tua suocera, non è la voce di tua nonna, non è la voce di tuo figlio che ti chiama o di chi che sia che ti sta rimproverando o ti sta criticando, ma la voce di Dio è una voce dolce, sommessa, è una voce che spesso non viene udita perché ci sono troppi rumori nella nostra vita. E quindi per ascoltare quello che abbiamo udito, ovviamente c'è necessità di desiderare, di sintonizzarsi e di ascoltare. Come quando cerchiamo una musica che ci piace. Andiamo a cercare, vediamo il genere che ci interessa e ascoltiamo quello che ci piace. Ma con Dio è così, se non dedichiamo un certo tempo all'ascolto, alla sintonia con Lui, tante volte non facciamo altro che ascoltare noi stessi, o le nostre idee di Dio, o le nostre teorie su Dio, ma noi abbiamo bisogno di ascoltare Lui dentro di noi, come pecore. Diceva Gesù, le pecore ascoltano la voce del loro pastore. Noi abbiamo bisogno di ascoltare di più Dio, perché tante volte ascoltiamo tutti, o qualcuno peggio ancora non ascolta più nessuno. Non so se voi fate parte di questa categoria, che ne avete sentite così tante che dice basta, non ascolto più nessuno, quello che penso lo faccio e basta. Ma abbiamo bisogno di riprendere la gioia dell'ascolto. La gioia quindi della percezione di qualcuno che ci ha amato, ma non solo ci ha amato, ma ha fatto qualcosa, qualcuno che è venuto nella nostra vita, ci ha dato lo Spirito Santo, ma tante volte è come se ci fossimo abituati allo Spirito Santo e alla fine, siccome Lui non ci violenta, Lui non ci costringe, Lui non ci sbatte la testa al muro, Lui non è come il marito o la moglie che ci mette di fronte ai nostri errori, Lui lo fa con una grande gentilezza, allora è come se noi non ascoltassimo, perdessimo la sensibilità, perdessimo la percezione della voce di Dio dentro di noi. Ma qui la scrittura dice che è fondamentale ascoltare quello che abbiamo udito, quello che abbiamo visto coi nostri occhi. E là anche c'è un collegamento tra quello che ascolti e quello che vedi. Certo, se ascolti e poi contempli, peggio ancora, la tua paura, vedrai tutto deformato dalla tua paura. Se ascolti quello che nasce dalla tua amarezza, guarda caso, vedrai che tutte le cose intorno a te vanno a mettere il dito nella piaga. Se ascolti condizionato dal tuo risentimento. Quello che ascolti in qualche modo è come se mettesse a fuoco poi qualcosa nello scenario e ti fa vedere le cose. Ecco, quando ascolti per esempio il tuo desiderio di shopping compulsivo, no? Di comprarti qualche cosa, allora cosa vedi? Le vetrine, vedi tutto, ma magari non vedi più niente in quel momento, perché stai ascoltando il tuo desiderio di avere qualche oggetto che secondo te cambierà la tua vita. E tante volte in questa maniera naturalmente compriamo un sacco di cose anche inutili e vediamo quello che ascoltiamo. Quello che ascoltiamo determina poi un coinvolgimento del nostro panorama visivo, cioè, come dire, da quello che ascoltiamo la nostra vista poi si concentra su determinate cose e ancora di più, qui dice, quello che abbiamo contemplato. La contemplazione è un livello più grande ed è quello su cui ancora voglio spendere qualche parola questa mattina, perché abbiamo detto che diventiamo quello che contempliamo. E allora sicuramente oggi ascoltiamo di tutto, di più, a cominciare da seguendo il telegiornale e siamo diventati quasi insensibili alle cose più tremende che avvengono. Sì, forse un po' ci commuoviamo, siamo un po', ci sconvolgiamo, ma non più di tanto, perché ormai è come se fossimo così vaccinati al nonsenso, all'assurdo, alla violenza, che per un attimo diciamo, oh che schifo quello che succede. Per esempio Bibbiano, dico, tutti abbiamo fatto, ma Bibbiano, ma già è passato nel dimenticatoio, siamo come abituati a passare oltre, ma in realtà poi ci concentriamo su tante altre cose. Ognuno di noi c'ha un ascolto selettivo, ognuno di noi ascolta principalmente qualcosa nella propria vita. C'è chi ascolta per esempio il bisogno di arrivare sempre a fine mese, quindi la sua ossessione è sempre ci arriverò, non ci arriverò, e come faccio e come non faccio. C'è chi ascolta sempre la dimensione della malattia e allora vive continuamente a dire mamma mia, c'ho un dolore nuovo, mamma mia, mio figlio qua, mamma mia. Ci sono tante cose che possono occupare il nostro campo uditivo e ascoltiamo e vediamo e ci concentriamo su questo e la vita in qualche modo fa parte di questo. Però quello che questa mattina Dio vuole dirci in maniera molto semplice e chiara è piuttosto non solo di stare attenti a quello che ascoltiamo e vediamo. Perché? Perché tante volte dovremmo vivere forse con le orecchie chiuse, con gli occhi chiusi, in un sistema dove il 99,9% sono bombardamenti che ci parlano di nonsenso, di assurdità, di negazione della presenza di Dio, di prevalenza del male sul bene, di prevalenza dell'ingiustizia sulla giustizia, e quindi tutte queste cose ovviamente ci condizionano, è chiaro. Però quello che questa mattina sentivo non è soltanto sottrarsi, imparare a sottrarsi a tutti gli stimoli negativi di cui siamo veramente bersaglio ogni giorno, di cose che sembrano belle, ma magari sono pure belle e buone, però nella misura in cui ci allontanano dal progetto di Dio, alla fine ci fanno male. Ma la sottolineatura è su quello che poi noi cominciamo a contemplare, quindi con un'azione più specifica, dove non sono io che solamente subisco la pubblicità, ma sono io che comincio poi a guardare, a contemplare, a mettere davanti a me quegli obiettivi come se fossero i veri obiettivi della mia vita. Perché? Perché questo diventa una trappola per ognuno di noi, perché diventeremo sempre di più all'immagine di quello che contempliamo. Contempliamo sempre l'informatica, diventeremo noi informatici, diventeremo computer, diventeremo dei terminali, ci collegheremo ai nostri terminali e non sapremo staccarci. Cioè nel senso che la nostra sensazione di valore, di vita, sarà collegata poi alla rete. Come dire, se non sono in rete, non ho senso. E tante persone oggi non riescono a staccarsi un momento, un attimo, dai social networks, che sia Instagram, LinkedIn, Facebook o chi più ne ha più ne metta, sono diventate contemplatori di questa dimensione e questa dimensione ci trasforma. La scrittura dice che il popolo Israele, contemplando vanità, è diventato esso stesso vanità. Quello che contempliamo diventiamo. Quindi l'attenzione che questa mattina lo Spirito Santo ci dà non è sul fatto di che cosa ogni tanto mangiamo, di che cosa viviamo. Siamo in un mondo, non possiamo vivere strani a certe cose, ma possiamo stare attenti a non fare diventare alcune cose l'oggetto della nostra adorazione. Perché alla fine quello che contempli, quello che guardi, quello da cui ti aspetti che ti venga tutta la soddisfazione della tua vita, diventa il tuo idolo, diventa qualche cosa che sostituisce Dio e ovviamente ti trasforma immagine di quello che stai guardando. Ti trasformi in una serie televisiva, ti trasformi, non so, in un chef di alta culinaria, ti trasformi in un giocatore d'azzardo, ti trasformi in... E oggi molte delle dipendenze sono collegate a questo, perché contemplando, entrando in una sorta di rapporto di dipendenza con qualche cosa, noi finiamo per contemplare. E anche se in certi momenti quello che contempli può sembrare un'ossessione, una cosa che ti ossessiona, in realtà il problema è che noi abbiamo investito, abbiamo puntato, siamo ancora illusi che in quella cosa che stiamo contemplando ci sarà la nostra libertà. E questa mattina lo Spirito Santo, ci alziamo in piedi, ci vuole ricordare in una maniera importante. Uno, che nel profondo noi abbiamo bisogno di libertà. Veniamo da Dio, poi abbiamo fatto un'esperienza con Dio. Veniamo dalla libertà assoluta, dallo spazio, dal tempo, dalla materia. E dove c'è lo Spirito, lì c'è libertà. Questa è una sottolineatura importante questa mattina. Perché? Perché tante volte noi ce lo dimentichiamo e pensiamo che la libertà sia semplicemente fregarsene, la libertà sia poter spendere quello che vogliamo, la libertà sia poter andare dove vogliamo, la libertà sia quello di fregarcene, di fare tutto quello che vogliamo. E in questo c'è sicuramente una certa libertà. Però la libertà vera è dove c'è lo Spirito. Dove c'è Dio c'è libertà. E allora abbiamo bisogno di riscoprirlo, abbiamo bisogno di vedere, di ascoltare, di contemplare. Infatti poi continua quel verso e dice: e noi tutti contemplando a viso scoperto la gloria di Dio, siamo trasformati a sua immagine. Ed è quello che questa mattina Dio ci dice: non ci sono modi tante volte di cambiare le tue situazioni di coppia, le tue situazioni di tensione, di conflitto, di paura, di dipendenza, se non quello di contemplare me. L'unica maniera tante volte per riprendere una prospettiva equilibrata nella tua vita e smetterla di contemplare quelle cose come un asino che si mette la carota davanti e cammina sempre e deve andare da obiettivo a obiettivo, deve andare da upgrade ad upgrade, da programma a programma, da cibo a cibo, da esperienza in esperienza, più o meno distruttiva, più o meno liberatoria. No, più o meno distruttiva, ho detto, deve andare veramente da un oggetto a un altro oggetto per cercare di soddisfare e ricordarsi che Dio ci ha creati e Lui ha la medicina per il nostro male, per la nostra inquietudine, per la nostra insoddisfazione, per quello che ci fa lamentare di tutto quello che ci succede, per tutto quello che ci frastorna. Lui ci può accordare, se no siamo scordati, se no siamo incapaci di suonare qualcosa di bello e diventeremo dissonanti. E questa mattina lo Spirito Santo è come se volesse ricordarti quindi l'importanza di contemplare la gloria di Dio. E tu dici, ma dove vado a contemplarla? Certamente dei luoghi come gli incontri, i momenti di preghiera sono luoghi che facilitano questa cosa, ma la cosa più importante è la tua vita, la tua cameretta. È lì dove c'è questa sfida quotidiana di che cosa vuoi contemplare, non di che cosa devi fare. Le faccende domestiche vanno fatte, altre cose si fanno, tutto quello che c'è da fare, il lavoro, tu. Ma cosa Dio sta dicendo, ti vuoi veramente mettere davanti a te? Cosa pensi che ti farà bene, figlia mia, figlio mio? Ah, dice qualche 500 euro in più al mese. Ok, se possono venire va bene. Cosa ti farà bene? Che mi passa questa artrosi. Questo, appena che è un miracolo, sì, però è possibile che invecchiando l'artrosi peggiori. Che possa, non so, andare lì, fare questo. Cosa ti può fare bene, figlia mia, questa mattina? Dice il Signore. Guardare la mia gloria dentro di te. Cominciare a guardarti in una maniera diversa. Tu ti vedi fisicamente, magari stai invecchiando come me, tu ti vedi nell'anima, magari sei sidiato per situazioni varie, situazioni che non vanno, ma ti vedi come io ti vedo, ti dice il Signore, ti vedi come io ti ho fatto realmente? Ti vedi veramente come ti ho destinato alla gloria? Ho messo la mia gloria dentro di te e vorrei che tu ne fossi cosciente. Altro che contemplare, noi tante volte non ne siamo neanche coscienti. Siamo coscienti di tutto tranne di questa ricchezza. Ma questa mattina il Signore, attraverso lo Spirito, ti permetterà di cominciare ad avere una coscienza nuova della sua opera in te, della sua presenza, della sua gloria, e poi ti chiederà di coltivarla. Mentre stai facendo tante altre cose, coltiva questa consapevolezza, contemplalo, guarda. Tu non capisci tante volte perché siamo basati sul sensoriale. Se tu guardare una trasmissione, un film, prendi Netflix o altri e guardi, ma quando vai a dire come fai a guardare Dio? Hai bisogno di riscoprire di essere un spirito, di essere una creatura spirituale meravigliosa. Hai bisogno di accorgerti che sei stato chiamato a questa comunione con Dio, con il suo regno, e le altre cose sono un condimento che non deve mai sostituire però questo rapporto. Dio ti chiama a un'intimità nuova, Dio mi chiama a un'intimità nuova, e realmente questo ci trasformerà sempre di più a sua immagine, a sua immagine. Preghiamo un attimo insieme. Signore, grazie perché tu esisti. E anche se tante volte non ti possiamo cogliere sul piano fisico, sensoriale. E anche se tante volte molti tuoi figli è come se volessero sempre la sensorialità, ti cercassero sempre nelle emozioni, nello spettacolare, nel teatrale, nel... Noi sappiamo che tu hai fatto abitare la tua gloria in dei vasi di terra. Non vogliamo esaltarci delle altre cose. Non vogliamo rischiare di contemplare semplicemente delle cose che ci inaridiscono, ci allontanano, ma vogliamo imparare a sintonizzarci sulla tua presenza, con semplicità, con una semplice preghiera, con un semplice desiderio che tu farai sviluppare mano a mano che lo esprimiamo. Tante volte ti confessiamo che non abbiamo questo grande desiderio di comunione intensa con te, perché siamo stati anestetizzati, siamo stati depistati, siamo stati allontanati da tante altre cose, magari non sbagliate, ma che ci allontanano dal gusto della tua presenza. Io ti chiedo questa mattina, ridacci il gusto della tua presenza, della tua presenza, e nel mentre che la gustiamo, fai sì che possa crescere questa fame, questa sete di te, e che possa diventare il centro della nostra vita, mentre poi faremo tutte le altre cose come condimento. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Dio vi benedica, buona domenica.